Dubitare è lecito e chiedere chiarezza è un diritto del cittadino, specialmente quando emergono fatti nuovi. Torniamo sulla morte di David Rossi, e lo facciamo non per speculare, questo volevo così.
Metterlo per inciso.
Sì, metterlo, cioè, a parte che credo non ce ne fosse nemmeno bisogno, però vedo che ci sono alcuni che dicono, che sono amici di David Rossi. E che chiedono che sia fatto silenzio sulla sua scomparsa per rispettarlo, insomma. Io credo di essere stata amica di David Rossi, ma al di là di questo aspetto qui, credo che se la moglie Antonella Tognazzi vuole e chiede a gran voce che sia fatta chiarezza, che gli siano sciolti quei dubbi che ha, insomma, probabilmente lei ha più voce in capitolo di
Beh,
tutti noi.
certo che sì.
Ecco, va bene. A cercare di fare chiarezza è stato l'ingegner Luca Scarselli, che a un certo punto si è domandato: ma perché il corpo è caduto, così? Lo abbiamo al telefono con noi. Ciao Luca, buongiorno.
Buongiorno Cristiana, buongiorno. Sì, è andata come dici, ovviamente è andata in maniera formalizzando con l'avvocato Boracci, dal quale sono stato contattato dopo che appunto avevano ritirato dalla procura tutta la documentazione, sia in forma cartacea che in forma multimediale, in seguito all'archiviazione da parte della procura stessa. Quindi io sono stato evidentemente contattato dall'avvocato Boracci perché già emergevano alcuni dubbi o alcune criticità proprio su questo materiale che l'avvocato aveva visionato e che si trattava essenzialmente della perizia medico-legale fatta dal professor Gabrielli e anche appunto del famoso filmato della caduta, o meglio del video, che inizia pochi secondi prima della caduta e poi si conclude con l'arrivo di due persone nel vicolo dopo più di un'ora. Quindi ecco, io sono stato contattato perché, appunto, per fare chiarezza su questa dinamica e anche per mettere in relazione con certe lesività che Davide presentava e che a un primo esame non sembravano compatibili con la vita stessa, delle quali poi si occupava ovviamente il professor Norelli di Firenze, per le quali io ovviamente non posso dire niente, però sulla parte della caduta, ecco, insomma, è stata trattata in maniera molto approfondita.
Ecco, come si fa a stabilire, ovviamente ci sono dei, penso, calcoli tecnici stabiliti dalla fisica, come un corpo cade e arriva a terra?
Allora, per quanto riguarda il corpo, noi avevamo di partenza quello che è agli atti, cioè questa ipotetica ricostruzione del sovrintendente Marini della Polizia di Stato, che appunto aveva ipotizzato che Davide Rossi si fosse seduto sulla sbarra di protezione antiaerea e si fosse poi lasciato andare indietro con le spalle. La caduta si è subito presentata molto strana perché Davide casca praticamente a filo muro, quindi proprio con una componente verticale importante. E quando dico componente verticale importante senza slancio vuol dire che uno non aveva velocità sul piano orizzontale, quindi non è uno che si butta dalla finestra. D'altra parte, se fosse il moto partito da posizione abbocciata sulla sbarra, questa avrebbe comportato una rotazione, perché quando noi avrebbe comportato una rotazione che è lungo l'asse dei fianchi, si chiama rotazione trasversale, questa bibliografia, chi si occupa di biomeccanica o comunque si occupa di queste questioni lo sa bene, ma anche chi si occupa di fisica, insomma, questo è un principio della fisica, si chiama conservazione momentangolare, per cui una rotazione di partenza poi avrebbe comportato una rotazione del corpo in caduta. Cosa che non è, perché noi vediamo gli ultimi 3 metri della caduta, peraltro una caduta non da altezza così elevata, la grande altezza, perché sono 14 metri e 30, ecco, 14,37 metri di altezza. Quasi quasi è una caduta da infortunio sul lavoro, da un parcheggio, insomma, tanto per essere chiari, quindi anche un'eventuale scelta di suicidio non era, non sarebbe stata tanto adeguata, e lo dimostra il fatto che poi sta dalla sopravvivenza in terra per 22 minuti, insomma. E si vedono gli ultimi tre mesi della caduta, e a questo punto quindi sono un quarto della caduta, che ha, nei quali il corpo di David ha una componente prettamente verticale, quindi cade più dritto, penso l'abbiamo potuto apprezzare anche nel filmato di Record, anche se era offuscato, dopodiché rimbalza con le natiche a terra, quindi non cade nemmeno in piedi, tanto per essere chiari, per cui non è neppure ipotizzabile una caduta che uno si lascia andare sulla candela, perché quindi impatta le natiche e ha questa posizione di gambe abbandonate, arriva in terra seduto, dopodiché rimbalza e va all'indietro e compie un altri 90 centimetri, un metro verso l'estremità del vicolo. Quindi c'è sia la traiettoria che anche il quanto è vicino al paramento murario. Io ho fatto dei calcoli, insomma, utilizzando, ma anche una spinta lievissima, e è caduto troppo vicino. Quindi dà l'idea effettivamente di un grave abbandonato lungo la verticale. Questo è quello che poi intendevo dire anche nell'intervista di Paolo Mondani, che non mi ha dato tempo di argomentare come sto facendo adesso con te, però ecco, insomma, questa è l'essenza. Quindi la troppo vicino al paramento murario e con una caduta tutta verticale. Quindi l'ipotesi sulla quale si basa la sentenza del GIP è proprio palesemente sbagliata. Questo mi sento di dirlo senza nessun timore di smentita, peraltro tutti i tecnici che hanno visionato questa cosa dicono la stessa cosa, quindi basta aprire un testo di fisica, una bibliografia di questioni tecniche inerenti a questa cosa. Ecco, quindi questa è stata la prima cosa.
No, dicevo, se velocemente riassumiamo, questa è la prima cosa che può mettere su un dubbio. C'è la questione dell'orologio, c'è la questione dell'orario dei filmati e c'è la questione delle persone che si affacciano sul vicolo e non prestano aiuto, insomma, nonostante poi David Rossi sia rimasto a terra 22 minuti ancora in vita.
Questo per capire. Allora, io ho fatto una prima perizia per la riapertura delle indagini che l'avvocato Boracci ha presentato a fine settembre 2013. E appunto io prendevo in esame e questo aspetto della caduta, e già prendevo in esame anche l'aspetto dell'orologio, perché l'orologio si trova in una posizione che non è compatibile. Si trovava già nelle fotografie, per come quindi da un punto di vista proprio statico, si trovava in una posizione che non era compatibile con la caduta, secondo me, e neppure era compatibile con il movimento che fa il braccio di David Rossi in seguito alla caduta, perché è un movimento che va del braccio sinistro e va verso l'esterno, invece l'orologio si trova, sia il cinturino che la cassa quadrante si trovano dalla parte destra rispetto al corpo, e componendo le velocità di questi due elementi, cosa che si fa normalmente, questo per dire, non è che ci si inventano le cose, ma negli incidenti stradali la posizione dei rottami ci dà l'indicazione della direzione, del verso e certe volte anche della velocità dell'urto fra due veicoli, proprio facendo questa procedura. Si chiama, è una grandezza vettoriale, ci serve per questa cosa, si chiama la quantità, il vettore della quantità del moto, che ci dà queste informazioni. Quindi il vettore della quantità del moto di quell'orologio non era in accordo con la caduta che si vede nel filmato. Di più, nel filmato il cinturino dell'orologio si trova poi a piedi di David, si vede qualche fotogramma dopo. Ora è vero che lì c'era un'ombra, però io già l'avevo evidenziato questa cosa, mentre invece non si vedeva per niente la parte della caduta della cassa quadrante, che poi bene o male è un elemento, anche l'elemento che ha più massa dell'orologio, ovviamente è quello anche che si doveva vedere meglio, perché era un orologio sportivo tipo 7, quindi il cinturino è nero, però la parte della cassa quadrante ovviamente è chiara e poi riflette, quindi si doveva vedere. Su questo però io nella prima perizia avevo fatto solo questioni di fisica di questo tipo, senza però avere contezza di come questo orologio effettivamente potesse essere caduto. E poi c'erano altre due cose che le assumo brevemente, sì. L'usura, o meglio, i segni di attrito, di strisciamento che presentano le scarpe di Davide Rossi, segni, quando io parlo di attrito, di strisciamento, parlo di punta consumata, cioè parlo di gomma della suola che presenta riccioli e scarpe completamente sulla punta imbiancate e quindi con un attrito sotto la suola notevole, ha lasciato anche il bianco, e questi segni che le scarpe avrebbero dovuto lasciare sul davanciale io non li avevo, non si ravvisano né nella fotografia di Ruinatti né nel filmato che viene fatto. Si vede che ci sono a onor del vero ci sono questi cavetti antivolatili strappati, però un attrito del genere delle scarpe sul davanciale avrebbe lasciato ovviamente dei segni, cosa che non ci sono. O c'è lo spaccio del davanciale che non presenta segni di scavalcamento, perché lì c'è un fan coil, Davide sarebbe dovuto salire sul fan coil e non c'è alcun segno di questo tipo. Quindi questa era la seconda cosa, la terza cosa, perché unita all'orologio è la terza che faceva presupporre questo. Più altri segni erano sul vestiario di macchie rossastre che mal si conciliavano con la caduta, perché lui di fatto poi era caduto di schiena e quindi invece questi erano sul davanti. E questa era la prima perizia che doveva servire. Ovviamente qui nessuno ha la verità, purtroppo, su questa cosa, però questa prima perizia doveva servire per consentire al GIP di poter richiedere alla procura ulteriori indagini, che è quello, e poi anche adesso mi aspetterei che qualcuno prendesse in considerazione questi dubbi e li approfondisse.
Ecco.
È ovvio che io non ho la verità di questa cosa, e purtroppo al momento non ce l'ha nessuno.
Penso di no, o perlomeno uno può prendere come verità quella che ha stabilito la procura, però siccome ci sono degli elementi nuovi che pare di capire non avessero preso in considerazione, a me una delle cose che così lascia molto più perplessi è per esempio l'orario del filmato, perché quei 15 minuti devo dire che ti cambiano completamente la prospettiva. Al di là di questo, io ti chiedo, purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione, ma se la procura decidesse di riaprire il caso, cosa che vedo in molti chiedono, addirittura stamattina c'è chi dice facciamo una raccolta di firme per far vedere che insomma in tanti a Siena vogliono avere chiarezza su questo fatto di sangue. Cioè, è possibile dimostrare con delle prove, come a volte si vedono, come si chiamano, i crash test, quelli che fanno per le macchine, così fare, che ne so, con dei manichini, delle prove per dimostrare quello che tu dici o quello che dice la procura?
A questo penso di sicuro, con i mezzi di cui potrebbe disporre la procura, questa è una cosa fattibilissima. Volevo solo aggiungere una cosa, perché poi la parte dell'orologio che si vede, che si è vista il report, quella è stata oggetto di una seconda perizia da parte mia, una perizia proprio sull'intero filmato, perché l'intero filmato presenta delle cose ancora, come dire, che insinuano ancora più dubbi, perché già è angosciante la figura che si vede alle 20:27 di quello che telefona, però per dire, scansionando il video frame per frame, si vedono che ci sono altri accessi a quel vicolo, uno già alle 20:04 di un'ombra che si affaccia in quel vicolo e poi inspiegabilmente sparisce. Ci sono dei fari di veicoli fermi davanti a quel vicolo, dei fari sia di autovetture o di mezzi che non sono in svolta sul refinero. E io tutte queste cose le ho puliziate, ho mandato tutti questi freg, ho depositato prima Carabinieri di Siena, perché secondo me in quel filmato, e mi sento di affermarlo anche adesso, in quel filmato ci sono tutti i reati. Quindi l'ho portato immediatamente a Carabinieri appena ho trovato tutte queste cose. E appunto, e poi è servito anche poi all'avvocato Boracci per poter fare l'istanza alla Procura Generale della Corte d'Appello di Firenze, la quale poi ha rimandato da Siena, però dicendo che i elementi nuovi ci sono, quello che risulta da parte della Procura Generale, dice non c'è l'avvocazione, però ci sono elementi nuovi, poi questa è una parte però che spiegherà meglio il legale, però per la parte mia dico non è che qui è uno che è impazzito tutto a un tratto e si è messo a cercare i fantasmi, e purtroppo in quel filmato sembrano fantasmi davvero. Questa è una cosa che il filmato è lì, è agli atti, basta prenderlo e basta periziarlo. Quindi con i mezzi che sicuramente l'ingegner Scarcelli non ha in questo momento. Quindi però io penso che i mezzi che ha la polizia scientifica o che possono avere altre strutture dello Stato consentirebbero di dire se davvero quelle sono ombre o se sono persone che si sono affacciate o se ci sono dei mezzi fermi o se quello è l'orologio davvero. Comunque quello lì è un elemento che è stato spinto fuori dalla finestra perché ha una velocità orizzontale, cosa che invece il corpo del povero Davide non aveva. Quindi mentre Davide è a terra, quello lì è un qualcosa che non è che cade dalla finestra perché c'è un refolo di vento, quello viene buttato dalla finestra. Quindi queste sono cose che io mi sento da affermare, ma veramente senza temore di smentita. Mi sembra veramente strano che poi qualcuno, ma non che abbia dei dubbi, perché io stesso ho dei dubbi, però come dire, si possa minimizzare questo lavoro nel dire se ma qualcuno porta l'acqua al proprio mulino. Ecco, io ho fatto questa cosa in scienza e coscienza, come se fosse una consulenza che il giudice stesso mi avesse assegnato. Quindi veramente come si giura quando si giura al tribunale, c'è al solo scopo di accertare la verità. Ecco, mi piacerebbe poi che qualcuno mi potesse anche smentire, dice con delle perizie nuove, dice guardi ingegnere, lei purtroppo ha sbagliato tutto, se rifassi la fisica o la biomeccanica vuol dire che stavo così, però al momento nessuno me l'ha detto. Ecco, questo è il discorso.
Ed è un po'
dimmi.
No, io rimango così, diciamo inquieta su questo aspetto, perché come dicevo insomma all'inizio mi piacerebbe che fosse fatta chiarezza. Qui non è che stiamo a così cercare di voler fare il pettegolezzo, no, qui si tratta di capire se questa persona invece che decidere di sua volontà di togliersi la vita, che io comunque è un gesto che rispetto, insomma qualcun altro ha deciso per lui, e a questo punto insomma gli scenari cambierebbero moltissimo. Tutto questo l'hai fatto appunto come dicevi prima su richiesta dell'avvocato della famiglia, su richiesta appunto della moglie Antonella Tognazzi. Quindi insomma
anzi, se mi consenti vorrei dire proprio una cosa su questo, perché poi in tutti questi giorni mi pare sia un po' il grande assente questo sentimento. Io vorrei che tutti pensassimo a Antonella e Carolina, che condividevano la vita con David, che era una persona alla quale lui voleva bene, e anche la mamma e i fratelli di Davide, che sicuramente in questi giorni non passeranno buoni momenti. Quindi mi sembrerebbe giusto che anche certi commenti, certe cose, io credo che la famiglia e che chi voleva bene a Davide abbia diritto a questa cosa sia approfondita. Poi vuol dire che poi alla fine la verità giudiziaria ci sarà, certo, insomma. Per ora mi sembra sospesa, per quello che posso dire, non mi sembra di offendere nessuno.
Sono d'accordo con te, portiamo, ecco, magari quando sì, il vero rispetto credo sia nel cercare di limitare i commenti a quelli che sono i fatti, senza andare oltre. Grazie a Luca Scherzelli, torneremo a sentirci.
Grazie
sperando
a
che qualcosa si smuova. Grazie, buona giornata.
Grazie.